Radio Parma, 102-104. Radio Parma. La radio, siamo noi.
Palla in Tribuna è in collaborazione con
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, bentrovati all'appuntamento con Palla in Tribuna. Inizia una settimana di puntate, puntata oggi che dedichiamo in gran parte all'analisi del match contro il Milan, un'altra sconfitta per il Parma. La classifica si va complicando molto, insomma, sta diventando decisamente problematica più di quanto lo fosse prima della scorsa giornata. Soprattutto, insomma, la sconfitta del Parma contro il Milan si poteva anche ipotizzare, ma il Torino è andato a vincere a Udine, quindi tutto più difficile. Un rapidissimo sguardo alla zona salvezza la facciamo ancora iniziare dai 33 punti dell'Udinese. Sotto ci sono Genoa e Spezia con 32, il Benevento con 30 al pari della Fiorentina, Benevento che gioca stasera contro il Sassuolo. Il Torino adesso ne ha 27, con una partita in meno deve recuperare quella con la Lazio. Il Cagliari 22, il Parma 20 e il Crotone 15. Il Parma è a meno 7 dal quart'ultimo posto con una gara in più giocata. Insomma, serve un vero e proprio miracolo. Facciamo il punto nel servizio del TG Sport di 12 TV Parma.
Il momento del Cagliari è forse peggiore di quello del Parma e questo è uno dei pochi aspetti a produrre ottimismo in vista dello scontro diretto di sabato. Così come i crociati col Milan, i sardi hanno tenuto in partita la capolista Inter fino alla fine, ma arriveranno alla prossima sfida con un bilancio di 5 giornate consecutive senza vittoria e con 2 soli successi nelle ultime 23 gare di campionato. Semplici ha dato una leggera scossa, ma il successo del Torino contro l'Udinese rende l'anticipo alla Sardegna Arena decisivo anche per il rossoblù. Lo sa bene pure Roberto D'Aversa, con l'ecchio la ripresa degli allenamenti per un gruppo alla disperata ricerca di speranze. Il Parma ha imparato a segnare ma non a difendere, secondo i numeri è questa l'etichetta del secondo corso del tecnico abruzzese. I crociati vanno in gol da 9 partite di fila, 15 le reti, più di una e mezza a gara come media. Ma se questo è certamente un cambio di passo rispetto alla gestione Liverani, meno di una rete realizzata a partita, 13 in 16 impegni, le statistiche sono peggiori per la fase difensiva e questa è sicuramente una sorpresa. Con D'Aversa ben 28 gol subiti in 14 partite di Serie A, 2 ogni match. Un dato sicuramente da migliorare per sperare nel miracolo e che può essere ricondotto a motivazioni mentali e tecniche. Pesano i gol subiti sugli sviluppi di palle inattive, le marcature troppo lasche, i disimpegni imprecisi, gli interventi troppo morbidi. Il Milan ha siglato il doppio vantaggio entrando in area con facilità per vie centrali. D'Aversa ci lavora e per Cagliari avrà di nuovo disponibile nel reparto Osorio dal primo minuto. Gagliolo sarà squalificato, ma c'è un Lautaro Valenti in più e una coppia sudamericana non è da escludere.
Palla in Tribuna.
Insomma, questo è il punto della situazione. Ho davvero tanti messaggi che sono arrivati al 333-92-00170. Pian piano li leggeremo tutti. Questo è significativo, secondo me, anche firmato. Sono il presidente di un Parma Club e vi scrivo visibilmente deluso per il comportamento di alcuni giocatori che non sanno o non vogliono sapere cosa significhi vestire la maglia del Parma. Basta con questi, chiamiamoli non atleti, speriamo che l'anno prossimo, purtroppo in Serie B, ci sia tanta gente nuova, a cominciare dal DS, allenatore e naturalmente giocatore. Grazie, ci scrive Romeo Ghinelli, presidente del Parma Club numero 10. E questo credo che sia lo stato d'animo, anche se poi nei dettagli, nei passaggi potrebbe non essere condiviso appieno da tutti, però c'è grandissima delusione, perché la rotta verso la B sembra intrapresa, serve davvero un miracolo. Vediamo se la pensa così anche il nostro primo ospite, che è Carlo Brugnoli, che vi aspetta stasera con Basport. Ciao Carlo.
Ciao Marco, buon pomeriggio e buon pomeriggio agli ascoltatori. Certo che la penso così, abbiamo titolato così. Ormai serve un miracolo, oggi nella copertina dell'inserto sportivo della Gazzetta, e abbiamo analizzato anche coi pezzi all'interno che insomma la situazione è oltre il limite di pericolosità, perché a questo punto con la vittoria del Torino a Udine sembra una sentenza già scritta. Cioè la partita di sabato a Cagliari sarà fra due squadre che difficilmente si salveranno quest'anno, questa è l'impressione, almeno anche visti gli ultimi risultati. Il Torino sembra avere un valore aggiunto, che è quello dell'aggressività, della voglia di rimanere in Ade, insomma tante componenti che probabilmente l'allenatore è riuscito a trasmettere ai giocatori, che poi la traducono con prestazioni positive in campo. Questo non è riuscito ad Aversa quest'anno, purtroppo. Il suo ritorno non ha dato i frutti sperati, cioè lui è sempre stato un grande motivatore, è sempre stato un uomo che è riuscito a trasmettere la sua carica ai giocatori. Sembra che quest'anno ci sia rotto qualcosa, cioè non ci riesca più, per tanti motivi, perché si è trovato una squadra diversa, perché si è trovato una vecchia guardia che ormai è sul viale del tramonto. Per questo dico che uno degli errori, secondo me, uno dei vizi di origine di questo campionato maledetto è proprio quello di aver esonerato D'Aversa a luglio. Questo è il primo errore, perché se D'Aversa fosse rimasto, avrebbe forse indirizzato anche la campagna acquisti in modo diverso, e comunque equilibrando l'acquisto di giovani, come è nel progetto del presidente Krause, con elementi di esperienza che potessero far valere appunto la loro conoscenza, la loro esperienza, e mi ripeto, in un campionato difficile come la Serie A. Poi ci sono altri errori che magari, se vuoi, analizziamo.
Sì, no, sono d'accordo su questo discorso. Tra l'altro possiamo dire che una cartina di tornasole in relazione alle scelte fatte di quest'anno l'avremo col prossimo mercato, che sia A o B. Ho l'impressione che la tendenza, si parla di questo nuovo DT ribalta, sarà diversa da quella di comprare soltanto giovani nel prossimo mercato, però questo magari si parlerà nelle prossime settimane. Però mi sembra di capire che insomma una correzione di questa scelta, che può essere interessante se bilanciata bene, sarà inevitabile qualsiasi la categoria sarà quella del Parma.
È certo che si va verso una rifondazione, se non una rivoluzione. Noi l'avevamo già prospettata un mese fa. Qualcuno aveva detto che si trattava di un articolo non adeguato ai tempi, perché ancora si sperava. In realtà noi pensavamo che alla fine di questa stagione molti giocatori avrebbero fatto le valigie, molti giocatori peraltro, guarda caso, trattenuti un po' a forza, diciamo, da Sepe a Kurtic, facciamo anche i nomi, a Gervinho, giocatori che si sapeva benissimo all'inizio della stagione che avrebbero voluto cambiare aria, ma e anche a gennaio, ma che sono stati trattenuti, e il loro rendimento, consciamente o inconsciamente, non è stato quello atteso. Questo è un vulnus che non si è riusciti a colmare. che cosa ci aspetta? Ci aspetta appunto, sì, come dicevi tu, l'arrivo del nuovo direttore sportivo o direttore dell'area tecnica, come vogliamo chiamarla, probabilmente anche alla luce delle sue esperienze passate. Lui è stato capo osservatore alla Juve, è stato allo Zenit, quindi sa bene come funzionano le cose nel campionato di Serie A e quindi bilancerà, che sia campionato di A, e ce lo auguriamo, o che sia campionato di B, bilancerà un po', diciamo così, anagraficamente la squadra, per dar modo, perlomeno se dovessimo sciaguratamente retrocedere, risalire molto in fretta, anche perché questo mi sembra evidente, cioè un presidente ambizioso come Kyle Krause non credo voglia rimanere molto nella cadetteria, peraltro una Serie B che si prospetta molto molto complicata, perché ci sono squadroni, perché sono squadre con blasone, con storia. Mettiamo che dovesse scendere anche il Cagliari, avremmo insomma questa e altre squadre che ovviamente saranno molto competitive per risalire subito, come vuole fare il Parma.
Allora, Giorgio sottolinea ed è d'accordo con te per errore il licenziamento di D'Aversa, e lui mette su quel piano tutto la retrocessione. Non è d'accordo con te invece il ascoltatore Orlando, anche Liverani aveva chiesto giocatore che poi non ha avuto, ma secondo me il discorso alla base, tornando a quello che hai detto Carlo, risale proprio a quando è stata costruita la squadra ed è stata costruita la stagione. Insomma, sono d'accordo anch'io su questo piano.
Sì,
senti Carlo,
discorso...
invece di insomma, la situazione è piuttosto complicata, c'è il Cagliari all'orizzonte. Mi dai un margine a livello percentuale per questo miracolo?
Molto difficile, cioè, rischio di fare il gufo, cioè, non lo so, io non ho più di un 15-20% a questo punto, anche perché il Torino è a 7 punti, deve recuperare una partita, ha vinto il primo scontro diretto, allora bisognerebbe che il Torino inanellasse una serie di risultati negativi.
Certo.
Non vincesse il recupero con la Lazio e perdesse lo scontro interno con il Torino, con il Parma, che credo sarà il 3 maggio. Quindi a quell'epoca, in quel momento, sapremo già di che morte dobbiamo morire. Insomma, ecco, credo che i giochi a quel punto saranno già abbastanza delineati. Su quelle davanti non penso che vengano risucchiate, perché ormai sono tutte quasi o sui 30 o oltre i 30 punti, quindi diventa molto difficile ritirarle dentro nella lotta salvezza, anche perché la quota secondo me quest'anno sarà sui 36-37 punti al massimo, quindi cioè, squadre come Benevento, Fiorentina, Spezia, cioè, non credo che rientrino ormai nella lotta, nella bagarre per non retrocedere. Insomma, mi sembra un campionato già segnato, ecco, pur facendo, ripeto, tutti gli scongiuri e sperando in quel miracolo sportivo che tutti si attendono, ma sappiamo che i miracoli non avvengono spesso.
Senti, allora, i tifosi sono già caldissimi, stanno scrivendo in tanti, prometto che li leggo tutti i messaggi, pian pianino, che andiamo avanti, andremo anche a sentire le parole di D'Aversa. Chi c'è stasera a Bar Sport? Che ti farà compagnia, oltre a Ilaria, naturalmente, Ilaria Notari, e naturalmente ai messaggi dei tifosi da casa, sempre al 333-9200-170.
Sì, ci aspettiamo una puntata caldissima, perché leggo già che sui suoi social ribollono, insomma, perché i tifosi ovviamente sono delusi anche dall'atteggiamento della squadra, perché il primo tempo con il Milan è stata una fotocopia di quello col Benevento, quindi hanno visto una squadra molle che è entrata in campo già quasi consapevole della sconfitta. Poi c'è stata la reazione, complice anche l'espulsione di Ibrahimovic, ma che non ha portato poi a grandi occasioni da gol. Quindi i tifosi, più che altro, più del timore della retrocessione, imputano ai giocatori il mancato impegno, il non onorare la maglia, che è sempre un tasto molto delicato per la tifoseria crociata. Quindi Ne parleremo, parleremo di questo e di tanto altro, parleremo anche del futuro, come abbiamo fatto oggi, di che cosa potrà succedere da qui alla fine del campionato, se è importante, e credo che lo sia, già impostare adesso la prossima stagione, già cominciare a pensare come affrontare la prossima stagione, al di là della categoria, come sempre diciamo. E quindi parleremo di questi temi con tanti ospiti, con Mario Robusti, con Dario Serventi, che è uno dei cofondatori di un gruppo seguitissimo, come tu sai, su Facebook, è gli Asprilias. Parleremo con Paolo Grossi, parleremo con Andrea Grignafini. Insomma, ci sono tanti esperti stasera che potranno sviscerare tutti i temi legati scusate, a questa disgraziatissima annata del Parma.
Carlo, grazie per essere stato con noi, come sempre.
Grazie a te e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Grazie, grazie, ciao. Allora, adesso invece inizio a leggere un po' i messaggi. Allora, parte questo ascoltatore che non si firma, questi giocatori vanno bene solo per pelare le patate, no, anzi, scusate, è Massimo, per pelare le patate, ci scrive. E Daniele invece scrive: buongiorno, purtroppo il Parma farà fatica ad eguagliare il record negativo di punti, ovvero 34 della retrocessione del 2008, consiglio da appassionato ascoltatore, parlate della programmazione della prossima stagione, l'audience vi ringrazierà, scrive Christian. Ci sono tantissimi messaggi. Allora, non è d'accordo invece Vito: basta scuse a mister per Maloso, purtroppo per messaggi non si può esprimere pienamente, ma la sua conferenza stampa di venerdì e dopo partita parlano chiaro, abbiamo remato tutti dalla stessa parte, ora basta scuse, forza Parma. Vito, tra poco andiamo a sentire ancora l'allenatore. Giorgio ci scrive: il miracolo sarebbe annullare il campionato in quanto non regolare, sottolinea questo aspetto. Altro ascoltatore invece dice che il 15-20% di percentuale di salvezza che ha attribuito Carlo Brugnoli al Parma è un po' tanto, siamo già in B, scrive questo ascoltatore. Invece sfiduciati e consapevoli che la ghigliottina è lì che aspetta, però abbiamo un grandissimo presidente, a noi questo dà molta fiducia, comunque è andata, pensiamo, è andata comunque, vada a Cagliari, scrive Rino. E poi dice: D'Aversa ha sbagliato a far giocare Gervinho, come ho scritto la settimana scorsa, ha giocato malissimo, i fatti ti hanno dato ragione, anzi ti dico di più, Rino ci aveva proposto di far giocare assieme Pellè e Cornelius, hanno sicuramente reso meglio di Gervinho e gliene diamo atto. Andiamo a sentire però l'allenatore del Parma nella sua conferenza post partita. Attendiamo altri messaggi al 3392 00 170.
Un Parma dai due volti, un primo tempo con il Milan protagonista, avanti 2 gol. Cos'è cambiato nella ripresa? È stata azzeccata la mossa di Cornelius e poi è un Parma che ci ha messo cuore, grinta, carattere, ma non è stato sufficiente.
Ha fatto una disamina giusta, però credo che il cambio di tra la differenza tra il primo e il secondo tempo non è stata data solo esclusivamente al cambio, al singolo cambio, ma un atteggiamento cambiato da tutta la squadra, perché il primo tempo tutta la squadra è stata un po' troppo timida e remissiva e non giocando da una squadra che deve salvarsi a tutti i costi. E nel secondo tempo questo lo hanno fatto e non è bastato per portare a casa un risultato positivo, nonostante poi per gran parte del secondo tempo abbiamo giocato in superiore numerica, però la differenza di atteggiamento si è vista sin dall'inizio. E nel primo tempo purtroppo troppi giocatori hanno giocato sotto ritmo e sotto tono, quindi magari i cambi devono essere maggiori, ma ci tengo a precisare che non è dovuto solo e esclusivamente all'ingresso di Andreas, ma ad un cambio di atteggiamento da parte di tutta la squadra. Credo che nel primo tempo, più che superiorità da parte del Milan, ci sia stata un po' di superficialità da parte nostra nel concedere 2 gol un po' troppo in maniera semplice, no? Ripeto, per una squadra che magari vuole salvarsi non si può permettere di concedere 2 gol come abbiamo concesso, soprattutto il secondo, no? Dove abbiamo forzato una giocata, abbiamo concesso una ripartenza da cui dopo è nato il secondo gol su degli 1-2 al limite dell'area troppo, troppo elementari. Detto questo, una volta che comprometti una partita nel primo tempo comunque sono stati bravi a reagire, a riaprirla, però bisogna essere più bravi a far sì che le partite si giochino per tutto l'arco dei 90 minuti. Era già successo a Benevento e purtroppo è successo anche oggi.
Con questo carattere il Parma può lottare fino alla fine, cioè ci crede?
Io credo che il tempo e le potenzialità per poter salvarsi ci sono. È chiaro che più passano le partite, più dopo non ti puoi permettere certi errori o certi atteggiamenti, mi riferisco al primo tempo, per raggiungere il nostro obiettivo. È chiaro che più che guardare le altre squadre, dobbiamo noi fare un tot di punti per far sì che raggiungiamo l'obiettivo. È vero che oggi affrontavamo una squadra forte, però veniva anche da una partita difficoltosa con la Samp, no? Una squadra che magari sotto l'aspetto fisico in questo momento non sta benissimo, e dovevamo essere più bravi, ripeto, ad approfittare di questa situazione, pur poi nel momento in cui hai la fortuna dove una squadra avversaria come Milan ti concede di giocare in superiorità numerica, non avere magari dei giocatori offensivi per aumentare l'offensività della squadra, ma a influenzare anche questo. Però devo dire che le situazioni per fare il risultato ci sono state, e sotto quel punto di vista credo che bisogna essere più determinati e cattivi, sia quando magari bisogna concedere occasioni all'avversario, sia quando magari abbiamo la possibilità di andare a concludere in porta.
Palla in tribuna.
È il primo stralcio della conferenza di Roberto D'Aversa, ne andremo a sentire uno più avanti. Stanno arrivando tanti messaggi al 333-9200-170. Riparto da quello che diceva, che il 15-20% di percentuale di salvezza che Carlo Brugnoli, prima in collegamento con noi, ha dato al Parma sono tante. Allora, provate a dirmi come la pensate voi. Insomma, io vedo il 5% adesso, ma perché faccio questo calcolo? Do il 60% al Torino, il 35% al Cagliari, il 5% al Parma, perché la situazione la vedo un po' così. Però poi dopo non è detto che arrivino in questo ordine. Comunque il Torino ne ha tante di più adesso, con tanti punti di vantaggio, sempre meno giornate da giocare. Andiamo con la musica, con i Man at Work.
A Friday combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under, where women go and men blunder? Can't you hear the thunder? Buying bread from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. I come from a land down under, where we just blow and mention her. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Yeah.
Palla in tribuna.
Quando tornavi da scuola, prosciutto di Parma c'era. E c'era anche all'intervallo. C'era all'ora della merenda, alle feste di compleanno. E quando mamma preparava il tuo piatto preferito. Nei momenti più veri della vita c'è sempre prosciutto di Parma. Perché fa parte di te. Prosciutto di Parma non è crudo, è di Parma.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
MDP Technology Climatizzazione. Vendita e installazione impianti di climatizzazione. Pompa di calore Mitsubishi Electric. MDP Technology Climatizzazione. Vi aspettiamo in Viale Piacenza 1/L, Parma. Telefono 0521 28 44 98.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in Piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico! Approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini,
la tua salute.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, seconda parte di Palla in Tribuna, stanno arrivando un sacco di messaggi, allora vado un pochino nell'ordine con chi ci ha scritto, parto da Federico che ci chiede, è vero che Ranieri sarà il nuovo allenatore in B, ho notizie in merito, ci dai una news, non ci risultava, non ci sembra che il discorso sia avanzato con nessuno, anche perché c'è un campionato in ballo, staremo a vedere, nel caso in futuro ti daremo merito di questa... di questo scoop o di questo suggerimento nel caso, insomma, intanto insomma, ci scrivono davvero sotto tanti punti di vista. Allora, altri messaggi che arrivano, da Vesta tiene sempre uno buono di scorta, ma se è di scorta non può fare gol e in campo il buono manca e si perde, ma ormai non è più una novità. Scriverino, andiamo subito a mettere sotto contratto italiano per il prossimo campionato, suggerisce. C'è proprio questa voglia di pensare al futuro tra i tifosi. Io vedo che Orlando sta scrivendo un lungo messaggio, intanto ne ha scritto già uno che solleva secondo me un certo dibattito. Liverani, anche Liverani aveva chiesto giocatori che poi non ha avuto, aveva scritto, voglio dire che la campagna acquisti di luglio è stata fatta senza tenere conto delle richieste dell'allenatore, chiunque fosse stato. Ecco, secondo me su questo troviamo un punto di sintesi estremamente azzeccato, poi sono punti di vista naturalmente, però... sicuramente la squadra era, ha ricalcato più delle idee, diciamo, della proprietà rispetto a quelle tattiche che potesse avere chiunque fosse, ci sta proprio questo tipo di definizione l'allenatore. Concordo con Orlando, poi si sono succeduti eventi in serie, quindi hanno aggiunto anche quello sicuramente. Andiamo a sentire l'altro estratto di D'Aversa, poi abbiamo un ospite.
Le chiedo solo un'ultima cosa, appunto, superiorità numerica. Lei dal campo si è accorto di qualcosa di questa espulsione di Zlatan Ibrahimovic, il giocatore giura che
non mi piace commentare gli episodi quando ce l'ho a favore o contro delle decisioni arbitrali, quindi figuriamoci su episodi di giocatori delle squadre avversarie. Credo che ha un'esperienza tale, ma riesca adesso, non so cosa è successo di preciso, però questo dovete chiederlo a lui.
Sì, però non addosserei la responsabilità del terzo gol a Traoré, che come ha giustamente detto lei, ha 16 anni, è entrato con personalità perché ha cercato diverse volte di farsi dalla palla, di saltare l'uomo. Quella circostanza, secondo me, siamo venuti meno per dargli un appoggio, no? Era girato di spalle, aveva l'uomo dietro
dovevamo semplicemente far girare palla velocemente per andare dall'altra parte per cercare una situazione di cross. Il terzo gol ci fa capire che a volte sulle decisioni, ma anche nel secondo gol abbiamo forzato una giocata verticale che non aveva senso quando avevamo la superiorità numerica da sfruttare in fascia, e molto probabilmente anche dovuto alla posizione di classifica che a volte ti porta magari a non ragionare in maniera limpida in campo nel farti fare la scelta giusta, però non mi sento di addossare la responsabilità del terzo gol a Traoré, poiché ci sono giocatori con più esperienza che potevano evitare che questo accadesse.
L'avete riaperta con Gagliolo, con tanta grinta, tanta determinazione. Gagliolo, che però è stato ammonito, non ci sarà Cagliari, quindi un problema in più per questa sfida davvero importantissima.
Sì, non solo con cattiveria e determinazione, perché se si arriva a concludere per 15 volte 7 nello specchio della porta o a fare un possesso palla maggiore rispetto al Milan, chiaramente ha contribuito il fatto che si è giocato gran parte del secondo tempo in supernumerica, e non è dovuto solo a quello. Il rammarico è che quando tu hai delle possibilità per poter concretizzare, sottolinea un paio di circostanze, è stato bravissimo Donnarumma, ma il portiere della nazionale, in altre circostanze sicuramente avremmo potuto far meglio noi. E quando tu crei delle situazioni per far gol, devi cercare di sfruttare. Abbiamo avuto la possibilità di riaprirla prima la partita quando avevamo imparato numerica, molto probabilmente avrebbe cambiato il risultato finale. Questo non è accaduto, ma noi dobbiamo lavorare solo su questo. E non è una questione di fortuna o di sfortuna, è solo una questione che per portare a casa un risultato pieno bisogna cercare di vincere i duelli personali, bisogna cercare di non concedere situazioni particolari all'avversario, o perlomeno diminuirle, o devono essere bravi loro a creare delle situazioni da gol, ma lì dove magari le concediamo noi per errori nostri, allora il rammarico è ancora più grande.
Palla in tribuna.
Allora, qui arrivano tanti messaggi, sempre al 333-92-00170, questo è di Gianmarco, lo leggo perché è curioso, ipercondivisibile, anche se non credo che ci siano le condizioni economico-sportive, suggerisce per ripartire come nome perfetto Marcelo Bielsa, è loco, che ora è a Leeds, tra l'altro sta facendo bene, ha anche battuto al Manchester City nell'ultimo turno in casa del City, però... non so se ci siano le condizioni, altrimenti andiamo assieme a prenderlo, ecco, facciamo così. Andiamo con il nostro prossimo ospite, abbiamo parlato di voce dei tifosi, sta arrivando via messaggio, ma noi ve lo offriamo anche sulle frequenze di Radio Parma, qui a Palla in Tribuna, per gli Asprillas c'è Matteo Caselli. Ciao Matteo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, beh, sento una voce, mi sembra una voce squillante di chi ha smaltito la delusione per un'altra sconfitta, ti sento molto bene.
No, guarda, oggi quando ci siamo sentiti che mi hai chiesto se ero disponibile, ci ho detto che mi sarei tirato sul morale della brutta giornata parlando del Parma, un eufemismo, quindi no, io ho sublimato, cioè io sono stato deluso poco tempo, nel senso che quando poi penso al perché andremo in Serie B, la partita di ieri non la metto mica nei primi posti, ce ne sono tante di altre motivazioni, tante altre partite che mi hanno lasciato più col mal di stomaco per più giorni.
Eh sì, guarda, condivido pienamente, poi sai, nell'immediato ci si trova a riflettere di una sconfitta, si trovano tanti aspetti, poi di fatto hai giocato contro la seconda forza del campionato, che fuori casa ha il rendimento più alto d'Europa, quindi poi dobbiamo ridimensionare secondo me tutti gli errori visti contro il Milan. Sono d'accordo con te, la Serie A la si va a perdere per Benevento, per Sassuolo, per l'Udinese in casa, per Spezia, no? Che dici? Oltre a tutto il resto prima, per carità.
Io registro che ci sono 40 punti di differenza fra il Milan e il Parma, che si sono visti tutti. Io non so se si sono visti tutti, si è visto però tutte le difficoltà che abbiamo noi. E che siccome abbiamo già, sono due partite, sia la partita col Benevento sia la partita col Milan, possono essere un brevissimo film che fa vedere tutti i motivi per cui con ogni probabilità questa squadra va in Serie B. Io al primo posto, e quindi ritorno ad essere impopolare come ero e come sono stato dalla Serie C all'anno scorso, io non metto al primo posto l'allenatore, nonostante questo sia oggi uno degli sport preferiti. E anzi, sono quasi contento, perché ero uno dei pochi che empatizzava con l'allenatore fino a qualche mese fa, poi quando è stato richiamato a Parma si era scoperta una città magicamente innamorata di D'Aversa, e adesso fortunatamente l'antipatia per D'Aversa, che lo ha sempre accompagnato, è tornata. Poi è Klopp, no. E quindi, siccome anche quando guardiamo lo stipendio che gli diamo, dobbiamo renderci conto che non abbiamo né chiamato il Loco Bielsa, né Klopp, neanche Guardiola. È un allenatore che ha la sua quota di responsabilità e che ha dimostrato di non avere il fisico fino adesso, e penso che sarà così anche alla fine, per risollevare una situazione disperata come era quella del Parma.
Insomma, è davvero uno dei temi ed è davvero difficile. Poi ci sarà ampiamente modo a fine anno. Si spera però che da questa stagione la proprietà impari, diciamo così. L'ingaggio dei due nuovi alti dirigenti sembra andare in quella strada lì. Resta il rammarico, non so se sei d'accordo, per una Serie A in cui salvarsi non è impossibile quest'anno, con qualche scelta diversa già dall'inizio. Che pensi?
No, assolutamente no, nel senso che questo campionato ci ha aspettato davvero fino all'ultimo, e penso che davvero, se dobbiamo immaginare un futuro e non temere più che il calcio a Parma finisca come ogni volta che capitavano sciagure sportive come questa retrocessione che si sta concretizzando, e siccome invece questa volta abbiamo la possibilità anche comunque, com'è, di guardare con fiducia al futuro, possiamo guardare con fiducia al futuro se tutti imparano cosa si è sbagliato. E allora, se dobbiamo fare la classifica, diciamo che abbiamo sbagliato delle responsabilità, è capitato il peggior connubio che potesse capitare, la rivoluzione del Parma nel campionato che è seguito una settimana dopo il precedente. Noi abbiamo tutte le squadre che hanno cambiato il meno possibile, sono quelle che stanno andando meglio, anche squadre meno forti di noi dal punto di vista della rosa. Noi abbiamo cambiato la società, l'amministratore della parte sportiva, l'allenatore, abbiamo cambiato tutto, e questo si è visto nella programmazione. Questo, come imparerà la società, ma io sono convinto che l'abbia già imparato, che questi ragionamenti li stia già facendo il nostro presidente da mesi. Cioè, c'era bisogno di strutturare, di cambiare il meno possibile forse adesso, e di strutturare il prima possibile la società. Lo sta facendo adesso e speriamo che, insomma, già dall'anno prossimo si vedano i risultati.
Senti Matteo, guardiamo al Cagliari, la guardiamo, se tu fossi, insomma, adesso noi ci mettiamo in mano spesso la bacchetta magica e non ce l'ha nessuno invece, quindi noi parliamo, ma in fondo la radio è anche questa, che nervi toccare, che corde toccare per provare, diciamo, o si vince a Cagliari o il discorso è chiuso, ecco, secondo me. Come ragionare, perché poi questa squadra l'altro giorno ha commesso, sì è vero, ha fatto un numero Ibrahimovic, ha fatto una discesa Theo Hernandez, però poi si mostra sempre così fragile in ogni occasione, vengono giù e fanno sempre gol praticamente quando vengono giù gli altri. Che corde toccare se fossi l'allenatore, così prova a metterti i panni.
Sì, intanto la prima notizia è che non abbiamo preso gol da calcio piazzato. Questo è già abbiamo cambiato modalità, li abbiamo presi sempre, però almeno non l'abbiamo preso da un corner o da un cross in mezzo, perché ultimamente erano come diventati rigori contro di noi. Io penso che il nostro campionato, io ero uno di quelli che diceva questa brutta cosa da tempo, per me il nostro campionato è finito col Bologna, quindi io vado indietro. Già da allora si vedeva la fragilità psicologica profonda di questa squadra. Oggi secondo me bisogna toccare il tasto della dignità. Cioè, è una squadra questa che può chiudere con dignità questa annata sportiva, sapendo che per un gruppo, che è il gruppo storico, quello che ci ha regalato tante soddisfazioni fino all'anno scorso, questo non me lo scordo e non me lo scorderò anche negli anni a venire, quel gruppo storico ha finito la sua fase. Io per fare un esempio sono molto affezionato a uno degli ultimi di questo gruppo, che è ad esempio Kučka. Ma Kučka, abbiamo visto l'ultima partita, Kučka fa una fatica tremenda, gli anni cominciano a sentirsi anche per lui. Quindi io ripartirei dalla dignità, ripartirei dal recuperare qualche giocatore ormai imprescindibile. Cioè, Mihaela deve giocare semplicemente perché Gervinho non è più un calciatore. E quindi spero che, unendo il richiamo alla dignità di un gruppo storico che chiude un'esperienza, di un gruppo giovane che deve ripartire l'anno prossimo, e qualche cambio, si possa vedere un Parma. Ma a me basterebbe che stia in campo fino all'ultimo, che giochi a testa alta come ha fatto quasi sempre ultimamente. Non è vero che non siamo scesi in campo col Milan, non siamo scesi in campo il primo tempo, ma le altre abbiamo perso palesando i nostri limiti, ma come una squadra viva.
Certo, no, sono d'accordo. Io poi sono dell'opinione che con le grandi dire che una squadra non è scesa in campo è sempre, cioè, il Cagliari ieri si è preso un sacco di lodi finché non ha preso gol, però di fatto il primo tempo non l'ha giocato, e dopo, in base al risultato, si rivaluta tutto. Sei un eroe che ha resistito, anche se non hai mai tirato in porta, oppure se è un bidone è perso magari con squadre
ma
molto
perché più scusate più. Il Parma contro l'Inter cosa ha fatto di diverso? No, perché i punti che ha raccolto il Parma e il Cagliari sono gli stessi, eh. Poi dopo noi ci scordiamo, perché noi siamo tifosi, quindi giustamente tu fai un mestiere diverso, io sono un tifoso e anch'io ho la memoria brevissima e mi ricordo solo quello che mi conviene ricordare per corroborare una tesi, ma il Parma contro l'Inter meritava di perdere quella partita lì? No, magari sa, il calcio poi dopo è bello perché è tutto opinabile, ma il Parma non meritava di perdere quella partita lì.
Eh sì, assolutamente, assolutamente. Senti, ti chiedo una cosa, in vista del finale del campionato hai nominato Mikaela che insomma la Romania ci ha restituito in condizioni straordinarie anche questo, quando le cose vanno male in tutti i sensi, proseguiresti, sempre che sia disponibile, col Tridente, con lui, Mann e uno tra Pellè e Cornelius, anche per iniziare a ragionare forse un pochino per l'anno prossimo, o a un certo punto si possono far giocare le due torri?
Ma io penso adesso anche qui, sempre, noi siamo sempre tifosi e il calcio è tutto opinabile, però lo voglio trovare uno che fa giocare Cornelius e Pellè insieme in attacco di un allenatore della Serie A, se ha qualche alternativa. Cioè, sono due giocatori che non possono giocare insieme. Stessimo parlando di Roberto Inglese, che fa anche, ha un'altra struttura, è un centravanti ma può giocare in maniera diversa. Io farei giocare Mihaila, Mann e uno dei due. Fermo restando che quando non gioca Mihaila non è che non gioca perché in panchina c'è uno che ha voglia di far giocare Gervinho, quando non gioca è perché Mihaila dopo la pubalgia è rimasto sostanzialmente un giocatore semi infortunato da quando ha ricominciato a giocare e quando gioca due partite attaccate si fa male e poi sta fuori e quindi se non gioca io penso che davvero non sia neanche più
sarebbe autolesionistico, no?
Cioè che vede Gervinho, ragazzi, Gervinho con tanto affetto e riconoscenza Gervinho non ha più l'allungo, come diceva Marchesani in diretta, quando un giocatore come lui non ha più l'allungo è un giocatore finito.
Matteo, grazie davvero, stasera un altro degli Asprillas ma a Bar Sport, grazie Matteo Caselli.
Sì, grazie, stasera per Dario invece in diretta, ciao a tutti.
Ciao, ciao. Allora, leggo un po' di messaggi, poi corriamo anche con la musica. Allora, messaggio di Orlando, la cosa che lascia molto perplessi è il fatto che una squadra che deve salvarsi scende in campo senza quella grinta e voglia di lottare per la salvezza. E se questo non riesce a trasmetterlo all'allenatore, allora penso che non ci sia più speranza. Altro messaggio invece, allora Gianmarco, se vuole, se paga lui il viaggio per andare a prendere a Bielsa, vediamo, insomma, sarebbe un'ipotesi eccezionale anche per la caratura del personaggio. Paolo, vorrei suggerire un unico cambio per domenica. Colombia al posto di uno svogliato e di inconsistente Sepe, che ricopre un ruolo fondamentale di dover infondere fiducia alla squadra, e per quest'anno Stankovic in panchina, motivatore per una squadra giovane e forte, suggerimento da parte del nostro ascoltatore. Allora, un sacco di messaggi di Federico che li vado a leggere, prima però facciamo una pausa musicale con i Crash Test Dummies. Let's begin. People who would keep us slow, no. i crash test dummies. Allora vado di corsa, però Federico ci ha mandato un sacco di messaggi e li leggo tutti. Che rabbia, solo rabbia per questa stagione programmata malissimo dei sette soci. Adesso si capisce perché da Versa e Fagiano hanno abbandonato la nave. I grandissimi sette non potevano aspettare ad andarsene e accompagnare Kraus almeno in quest'anno di transizione. Noi tifosi siamo veramente incavolati neri, non siamo inferiori a Benevento o Spezia, però loro con un minimo di attenzione in più rimangono in A, noi a giocare di sabato con Ternana, Padova e Como. La cosa che mi fa rabbia è leggere i commenti sui social dei genoani e altri tifosi di squadre strisciate che godono della nostra situazione. Il Genoa da 10 anni si salva l'ultima giornata, noi fallimento a parte non abbiamo mai rischiato come quest'anno, eppure andremo in B e i genoani con 3 vittorie in 5 partite da quando è arrivato Ballardini si sono salvati. Lunga serie di messaggi, li abbiamo letti tutti, adesso però dobbiamo fare una piccola pausa e torniamo tra poco con Luca Ampollini.
Palla in tribuna.
Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci. Allora, messaggio di Gianmarco che ci specifica: Bielsa è ripartito in B in una città bruttissima come Leeds, sono inglese, quindi te lo confermo. Quindi dici, insomma, Parma potrebbe essere appetibile solo per il primo tempo. Ali Pezzella a sinistra e Busi a destra, perfetti crossiatori, di gamba per Pellè, quindi davanti Pezzella e Busi. Nella ripresa su Mane e Michaela, se c'è, tifo sempre Busi che faccia gol e assist. Questi messaggi di Gianmarco, però con noi c'è Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Luca, che dopo la partita di sabato non aveva più parole, giusto? Hai avuto un po' di bisogno, un po' di tempo per metabolizzarla.
Beh sì, perché comunque a 8 giornate dalla fine vedere una squadra che non crede più nella Serie A, francamente è molto avvilente, perché io ho avuto questa sensazione. Ci sono ancora parlate tutti giustamente di Serie B, ma forse qualcuno ha dimenticato che mancano quasi 2 mesi di campionato, che è un'eternità, e quindi paradossalmente se ci fosse una squadra che ancora credesse in questa salvezza ci sarebbero ancora le possibilità per rifarsi. Però vedendo il primo tempo di domenica è chiaro che di sabato, scusa, è chiaro che diventa difficile pensare diversamente. Questa è una mia sensazione, evidentemente. Però sai, tutti i nodi un po' vengono al pettine, no? Perché credo che neanche Mourinho secondo me riuscirebbe a risollevare questa squadra, che a me personalmente passa veramente svuotata, senza anima, e forse sai, quando inizio anno da Versa, parlando con Carli, non convinse troppo Carli, secondo quanto disse appunto il direttore sportivo circa l'esonero dell'allenatore sulle possibilità di questa squadra, forse abbiamo capito il perché, perché forse aveva capito che i giocatori erano arrivati alla fine di un percorso e non erano più in grado di ripetere le imprese compiute negli anni precedenti. Forse aveva ragione lui. Io sto cercando di interpretare un po' tutte le mosse che sì, sono avvenute in questa stagione, però vedendo come la squadra si è comportata quest'anno, credo che i pochi stimoli di Aversa all'inizio stagione fossero fondati, sapendo e conoscendo bene i suoi giocatori e quanto avessero dato negli anni scorsi. E questo riabilita anche un po' il lavoro di Liverani, che per carità...
Guarda Luca, ti interrompo perché insomma Orlando prima ha scritto un messaggio che in sintesi interpreta questo messaggio che stai esprimendo. Diceva: la campagna acquisti di luglio è stata fatta senza tenere conto delle richieste dell'allenatore, chiunque fosse stato.
Sì, sì, no, sai, però si sapeva che la società era stata chiara, aveva fatto una conferenza stampa in cui aveva detto prima dell'arrivo di Kraus che non ci sarebbero stati grandi investimenti, quindi si sapeva questo. Chiaro che Liverani non ha combinato veramente niente, se fossimo andati io e te a allenare il Parma avremmo fatto forse meglio, ma di fatto comunque...
Copia pazzesca, tra l'altro, quindi...
Copia strepitosa... Detto questo, però, secondo me questa squadra, e lo sta dimostrando adesso che mancano ancora 8 partite, non aveva veramente più nulla da dare. proprio una squadra completamente svuotata, una squadra che ormai era esaurita nel vero senso della parola, e questo campionato lo ha dimostrato.
E adesso c'è il Cagliari. Potresti essere la voce più ottimistica, diciamo, di quelle interpellate oggi. Io devo dire che fino al Milan, anche perché non mi aspettavo la vittoria del Torino, ma sono ingenuo, è andato a vincere a Udine, dopo avrà battuto anche il Sassuolo, adesso secondo me, insomma, si è complicata molto. Tu vedi ancora invece uno spiraglio più ampio, insomma, fino adesso in tanti ci hanno scritto e parlato, parlando di B, sicura.
Ma io non so rispondere a questa domanda, perché chiaramente bisogna dividere lo spogliatoio. Ripeto, io da un punto di vista numerico credo che ci sarebbero ancora le possibilità. Io credo che Torino abbia la Roma presto. Sì. Noi abbiamo il Cagliari, dovessimo vincere a Cagliari, poi andremo a Torino, poi abbiamo Crotone e il Torino stesso dopo la Juventus. Quindi, insomma, le possibilità, facendo un filotto, ci sarebbero. È chiaro che sono i giocatori che ci devono credere, non noi. E a me questa squadra è parsa una squadra che non ci crede più sabato. È questo che mi ha avvilito più di tutto il resto. E se ci credono i giocatori, l'allenatore so che ci crede. È ovvio che si potrebbe ancora riuscire a fare l'impresa, ma devono essere loro i primi convinti a farla. È chiaro che Cagliari, io per esempio, guarda, vedi le dichiarazioni dei giocatori del Cagliari dopo la sconfitta con l'Inter, vedi una squadra agguerrita, una squadra che dice adesso col Parma ci giochiamo tutto. Anche le dichiarazioni pubbliche degli stessi giocatori sono un sintomo di come la squadra sia spenta. Eppure il Cagliari ha solo 2 punti più di noi, non è che ha 20 punti più di noi. Ma se ci crede il Cagliari, ma perché non ci può credere il Parma, scusate?
Con uno scontro diretto a disposizione contro il Toro.
Senti, ma io mi arrabbio per questo, mica per altro, perché secondo me le possibilità paradossalmente le avresti ancora. Però è una squadra che deve crederci. Questa settimana mi auguro che ci sia un lavoro mentale sui giocatori, a patto che sia sufficiente, perché non è semplice, perché ripeto, secondo me Mino Mourinho tira su questa squadra, che possa evidentemente far capire loro che le possibilità sono ancora concrete. Speriamo abbiano ancora qualcosa da dare.
Luca, però in questa annata non credi che, al di là dell'allenatore, che è una figura particolare, sia mancata la figura autoritaria anche della quale hanno bisogno a volte i giocatori, soprattutto quando le cose vanno male, quando le cose vanno raddrizzate e ci sono dei problemi di concentrazione, insomma, a volte qualcuno scrive bisognerebbe attaccarli al muro, allo spogliatoio, sono frasi fatte, così, però qualcuno, insomma, che faccia sentire veramente anche una voce autoritaria della società. Il presidente sembra, poi magari nel privato invece riesce assolutamente a spiegare questo, sembra molto morbido, un approccio molto rilassato, che quando le cose non vanno bene con i calciatori magari non so se funziona sempre.
Sono d'accordo, ma d'altra parte, insomma, questa figura così forte a livello di unione tra squadra e società l'abbiamo sempre sottolineato, e forse questo ribalta dovrebbe essere colui che avrà in mano le redini in questo senso. Ma in questa squadra, ragazzi, manca anche un capitano in campo. Ma chi è il capitano in questa squadra? No, perché prima era Alves, che era un leader, ok. Kučka è un giocatore incogliabile, ma non è un leader silenzioso, ma non è un leader in campo che si fa sentire. Marco, io, guarda, sabato è una sciocchezza, avresti perso comunque, ma quante volte Donnarumma ci ha messo un quarto d'ora per rinviare il pallone? Hai mai visto Kučka andare dall'arbitro a protestare e dire scusa, ma lo facciamo muovere questo qua, fare il rinvio oppure no? Se Kučka è un gran giocatore, ma non è un capitano nel vero senso della parola. Manca anche un vero leader in campo. Kučka è un grande leader, ma molto silenzioso. E anche questo, secondo me, è un aspetto importante di una figura che possa spronare gli altri in campo a spingere e a premere l'acceleratore quando c'è bisogno.
Luca, ti ringrazio. Siamo in chiusura. Grazie mille per essere stato
ciao,
con noi
Marco,
ancora.
Ciao.
Aspettiamo
ciao,
a calcio e calcio giovedì su TV Parma. Grazie, Luca Ampollini. Allora, siamo quasi in chiusura, proprio qualche secondo. Allora vado a leggere gli ultimi messaggi, rubando qualche secondo alla programmazione successiva. Ci ha scritto allora questo ascoltatore: trovo che il calciatore bilanciatore di gioco di squadra sia Kurtic, che se mischiasse il suo carattere freddo un po' troppo slavo con quello più latino ne gioverebbe la squadra. Altro messaggio, allora Se esaminiamo Rivarali, non ha praticato il suo gioco per due motivi: mancavano i giocatori rete lui ed è stato lui ad essere costretto a copiare da Versa, perché questi altro non sapevano fare, giocare in contropiede e basta, ma Kulusevski non c'è più. Questi gli ultimissimi messaggi, grazie a Simonetta Collini in regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito e scritto, la puntata è anche sul podcast, sul sito di radioparma.it. Ciao a tutti.